No, prima che di lasciare a Giusy introdurre il mondo, volevo dire semplicemente questo. Il terzo piano è rimasto, diciamo, attivo nel periodo, diciamo, di sonno generale, ma in realtà prima si facevano delle attività che ci terrei comunque, diciamo, a far passare in qualche modo a tutti. Uno è un percorso che abbiamo fatto insieme, diciamo, al gruppo dell'ACMeeting, che è la decostruzione della comunicazione sui social. Quindi in realtà abbiamo pensato di creare delle relazioni a partire da rapporti maggiormente concreti e non sfruttare troppo, diciamo, quelle che sono le relazioni che si instaurano e la socializzazione, diciamo, in rete. E poi, diciamo, l'altra cosa che abbiamo fatto è installare un'antenna AM sul tetto del terzo piano con un progetto, diciamo, di radio che si chiama Radio Neanderthal e che ormai esiste da almeno 5 anni. E niente, vi invito a seguirla su radioneanderthal.noblogs.org. E niente, questo è tutto.
Venerdì alle 16.
Di solito adesso siamo il venerdì alle 16.
Allora, buonasera a tutti.
No, dico, gli hai fatto bene a dirglielo perché sennò.
Quando sentirla questa radio? E poi vabbè, in realtà il terzo piano, oltre alla radio, vabbè che in realtà quasi tutti lo sanno qui, però magari c'è qualcuno che non lo sa, ha anche dei laboratori di falegnameria, serigrafia, elettronica e fotografie analogiche in bianco e nero. Che adesso attualmente forse è accessibile solo il laboratorio di falegnameria e fotografia volendo, perché siamo da 2 anni insomma in attesa di sapere l'università che intenzioni ha con questo cantiere che ha cominciato e non è mai concluso insomma. Per la dismissione dell'amianto, pare, in alcune zone dell'edificio, nelle pluviali soprattutto. Comunque, speriamo di avere notizie al più presto sulle intenzioni che hanno loro. In ogni caso, noi continueremo lo stesso a fare quello che facevamo prima, qualsiasi sia la loro posizione. Allora, stasera presentiamo questo libro, Le fragili alleanze, militanti politici e classi popolari a Napoli, nel periodo storico dal 1962 al 76, di Luca Rossomando, che fa parte della redazione di Napoli Monitor, che penso tutti conoscerete. E in ogni caso è un giornale attivo dal 2006, giusto? Che fino al 2014 era principalmente cartaceo e poi è un giornale indipendente innanzitutto, quindi si sovvenziona tramite l'aiuto di coloro che contribuiscono a questa, non ha aiuti dall'esterno, insomma. E quindi si occupa di inchieste e reportage a Napoli, ma non solo. Questo libro, secondo me, è molto utile per tutti noi, per chiunque abbia un interesse verso la politica o verso la trasformazione dell'esistente, perché fa una ricostruzione storica molto difficile, secondo me, da realizzare, cioè basata sia su testimonianze dirette e indirette, quindi su interviste a persone che hanno vissuto oppure a cui gli è stato raccontato dai genitori, insomma, hanno avuto contatti diretti con quello che è stato il movimento dagli anni 60 in poi fino agli anni 70, e anche una ricostruzione molto articolata dal punto di vista archivistico, perché andare a recuperare le fonti certe, i libri e quindi cercare di tracciare quella che è stata una traiettoria non lineare, insomma, del movimento, anche come c'è scritto nel retro di copertina, stratificata, insomma, perché traccia le fila di quelle che di quello che è stato il movimento, ma in vari livelli, a vari livelli, partendo dai baraccanti che negli anni 60, quindi dalla lotta per il diritto all'abitare, che è stata una delle prime, insomma, a dare vita a, a proteste di masse grandi, popolari di quel periodo, e che poi ha dato il là a quelle successive, che saranno poi le lotte studentesche del 68 e così via, analizzando quindi sia dal punto di vista dei baraccanti che degli studenti, che delle femministe o dei disoccupati organizzati, fino a, ad arrivare alla lotta armata dei NAP, quindi a ritessere un po' quelle che sono state le fila di questo del movimento, e quindi di tutte le lotte politiche che in alcuni momenti hanno avuto dei contatti, in altri momenti si sono distaccate, in altri momenti ci sono stati dei conflitti, e in alcuni invece ci sono state delle alleanze, appunto, fragili alleanze, perché è difficile se si proviene, no, da classi sociali differenti, con un background diverso, culturale, riuscire a comprendersi e ad andare oltre i pregiudizi che ogni classe ha verso l'altra. E quindi ogni capitolo si occupa di un aspetto fondamentalmente. Il primo, appunto, parte da, dalla questione della speculazione edilizia, fondamentalmente. E secondo me è interessante parlarne non solo perché siamo nella facoltà di architettura, alla fine nel terzo piano autogestito, ma perché appunto il diritto all'abitare, e non solo questo, che il diritto ad avere un tetto, una casa, e anche implica il diritto ad avere delle condizioni di vita decenti, umane, che era venuto meno dopo sia i bombardamenti degli Stati Uniti che le condizioni malsane in cui viveva la maggior parte delle persone nel centro storico, e quindi la sostanziale noncuranza delle amministrazioni fino a che il problema non è esploso in maniera, cioè finché a che le persone non hanno cominciato ad alzare la testa e a protestare per richiedere un alloggio. Quindi chi erano questi baraccanti?
Allora, una breve premessa appunto sul centro della ricerca, che è appunto le classi popolari e i militanti politici, perché diciamo ogni questione, ogni lotta, ogni frammento, insomma, di movimenti di quegli anni pongono, insomma, al centro questa questione. Cioè ci sono dei gruppi politici, anche dei collettivi informali, insomma, a volte anche minimi, soprattutto all'inizio degli anni 60, insomma, le persone che poi si mettono in collegamento con i baraccati sono gruppi proprio sparuti, a volte non si danno neanche un nome, e comunque, insomma, ci sono dei militanti politici, e dall'altra parte ci sono diciamo dei frammenti della società, spesso appunto, che possiamo con una definizione insomma di comodo, insomma, possiamo definire di classi popolari, che possono essere le persone che vivono nelle baracche a metà degli anni 60, i gruppi, diciamo, i detenuti con cui proveranno a collegarsi in app già a metà degli anni 70, naturalmente gli operai, che sono al centro dell'attenzione soprattutto dei gruppi marxisti, però insomma continuamente c'è le famiglie, i gruppi, ma anche i bambini, gli adolescenti dei quartieri popolari con cui cercheranno di mettersi in relazione, quei gruppi che imposteranno delle scuole popolari, contro scuola, insomma prenderanno nomi diversi, e dopo il colera anche quelli che metteranno in piedi dei centri sanitari popolari. Al centro c'è sempre questo rapporto, insomma, tra i militanti e tra questi gruppi sociali anche differenti tra loro. All'inizio degli anni 60 i militanti politici che cercano di mettersi in collegamento con la gente che vive nelle baracche sono socialmente abbastanza omogenei, cioè provengono da famiglie diciamo della borghesia, della piccola o media borghesia della città, hanno di solito famiglie, insomma, più acculturate della media, alfabetizzate, per cui è gente che di solito studia nei licei classici, nei licei della città, e provengono, hanno tutti un'origine, o quasi tutti un'origine, diciamo, di formazione cattolica. Quindi il primo approccio di questi gruppi è un approccio di tipo, insomma, di tipo cattolico, cioè mettersi in relazione con i poveri della città. È però un approccio che comunque nasce da una insoddisfazione proprio di stare, un'insoddisfazione proprio di all'interno della propria classe, sia verso le famiglie, sia verso i propri riferimenti anche dal punto di vista religioso. Sono gli anni in cui comunque all'interno della Chiesa e all'interno del mondo cattolico c'è un enorme rivolgimento, che naturalmente non riguarda solo Napoli ma anche insomma tutta Italia, il mondo intero, perché c'è il Concilio Vaticano II, c'è il papato di Giovanni XXIII, che comunque rimette in discussione una quantità di cose e anche il modo di stare dei cattolici nella società. Queste cose, diciamo, macroscopiche a Napoli sono declinate appunto soprattutto attraverso l'intervento di questi piccoli gruppi che cercano appunto di mettersi in relazione con l'altro da sé, con possibilmente insomma le persone, diciamo, i gruppi sociali più disgraziati, e quelli che trovano, con cui vengono in contatto sono appunto la gente che vive nelle baracche. In quel periodo, a metà degli anni 60, ci sono due enormi insediamenti di baracche, soprattutto al Ponte della Maddalena, quindi diciamo lungo via Marina, tra via Marina e il porto commerciale. Ci sono delle sterminate insediamenti di baracche che si vedono per esempio all'inizio del film di Rosi, Le mani sulla città, quando ci sta quella camera dall'alto, è uno scorcio, però si vedono, insomma, appunto, poi il film inizia col crollo del palazzo su via Marina, però c'è questo scorcio in cui si vedono proprio dall'alto questi insediamenti. Un altro grosso insediamento è al campo Harar di Poggioreale, questi campi Harar che erano diciamo campi dove insomma c'era materiale bellico che poi veniva dopo, alla fine della guerra, veniva rivenduto, insomma riciclato, e poi va in abbandono e la gente si insedia là. Una cosa importante che fanno questi gruppi, insomma, uno dei pionieri è Padre Borrelli, che poi fondò che aveva fondato negli anni 50 la Casa dello Scugnizio, e che insomma aveva fatto, insomma, che era una personalità scomoda già all'interno della Chiesa, perché stava con i ragazzini di strada, poi fondò la Casa dello Scugnizio, che a un certo punto in questa ricerca appunto della condivisione con i poveri va a vivere nelle baracche, per cui alcune di queste persone che poi iniziano a fare, che sono poi studenti, studentesse universitarie, che cominciano a frequentare le baracche, hanno questo Padre Borrelli come riferimento, però poi crescono di numero anche, insomma, si differenziano, ci sono dei gruppetti che vanno insomma in vari posti e che incominciano a fare delle attività. Una cosa importante che fanno è che incominciano a fare inchiesta, cioè cercano di capire perché questi stanno nelle baracche e scoprono delle cose interessanti, perché diciamo il discorso pubblico della città è che le persone che stanno nelle baracche, vabbè, a parte appunto il solito discorso che è anche un discorso del presente, cioè chi sta in condizioni sociali svantaggiate deve avere comunque a che fare con la criminalità o con la stigmatizzazione del fatto di non avere lavoro e così via. Però loro scoprono prima di tutto che solo una piccola percentuale di quelli che stanno nelle baracche è gente, diciamo, sinistrata della guerra, cioè non, in piccolissima parte è gente che ha avuto la casa distrutta e che quindi non sapeva dove andare. La maggior parte, in piccolissima parte, sono anche gente che viene dalla provincia e che quindi, diciamo, che si inurba in quegli anni e quindi magari non trova dove andare, non trova casa. Ma la maggior parte delle persone sono persone che non riescono a sostenere sono famiglie giovani che non riescono a sostenere il peso di un affitto di casa, e per cui fanno una scelta a volte anche consapevole, cioè vanno a vivere nelle baracche in qualche modo modo per porre alle istituzioni della città, al governo della città, il problema di dire: noi siamo nelle baracche, voi dovete risolverci il problema, ci dovete dare le case popolari, dovete e quindi e in qualche modo anche prima ancora che arrivino i militanti politici hanno una coscienza, diciamo, proprio di dover porre il problema e quindi vanno, bloccano via Marina, bruciano i copertoni. Naturalmente sono completamente isolati sia dai partiti politici, sia dal appunto da anche non ci sono gruppi di base che hanno la forza di in quel momento di appoggiarli. Questo parliamo del 64-65. E per cui sostanzialmente vengono sgomberati, vengono messi in carcere qualche giorno e poi ritornano nelle condizioni in cui sono. Quindi da un lato questi gruppi, questi sparuti gruppetti, diciamo, di studenti di origine cattolica vanno lì, fanno condivisione, stanno con i bambini, aiutano a fare delle pratiche, eccetera. Dall'altro fanno inchieste e quindi cercano di far uscire, di far emergere pubblicamente chi sono in realtà. E una cosa importante anche che emerge è che almeno la metà della popolazione sono operai, cioè sono persone che lavorano magari nelle fabbrichette, magari non all'Italsider, nella grande fabbrica, eccetera, però è gente che lavora, non sono tutti disoccupati. E una buona parte sono anche gente che espulsa dal mondo dell'artigianato, che in quel momento, diciamo, con la modernizzazione, con diciamo, i nuovi prodotti che arrivano dal nord, che incominciano a entrare anche nei mercati a Napoli, e con tutta una serie di processi di modernizzazione, viene espulsa dal lavoro artigiano e quindi si ritrova senza lavoro. Quindi queste inchieste, poi insomma è un tema che ritornerà in molte anche in pratiche di altri gruppi, e sono fondamentali perché intanto incominciano a far capire di che cosa si sta parlando. Dopodiché questi gruppi incominciano a provare a fare anche delle azioni appunto per mostrare alla città il problema, e quindi fanno una delle più importanti, è un digiuno che fanno a Piazza Municipio di 25 ore, un digiuno per i baraccati, e poi seguito da un'assemblea proprio qua nella facoltà di architettura, perché appunto alcuni di loro erano collegati anche con studenti e studentesse di architettura, per cui c'è questo digiuno con volantinaggio nelle vie, insomma, via Toledo, nelle vie principali, e poi a pochi giorni di distanza c'è un'assemblea architettura in cui si pone il problema. Naturalmente anche questi gruppi, insomma, sono a loro volta molto isolati, per cui, diciamo, sostanzialmente non hanno nessun tipo di risposta dalle istituzioni. A un certo punto capiscono anche proprio qual è il meccanismo istituzionale, nel senso che diciamo l'assegnazione di case popolari prevederebbe una percentuale in ogni assegnazione, una percentuale per i baraccati. Queste percentuali non vengono mai rispettate, e poi si fa una tantum delle assegnazioni in cui si acchiappano tutti i baraccati e si mettono in uno dei nuovi, insomma, rioni di periferia che vengono costruiti in quel tempo, per cui si crea automaticamente il ghetto. Per cui contestano anche, diciamo, i meccanismi istituzionali, insomma, fanno un certo tipo di lavoro che da una parte è agitazione, dall'altra anche determinazione di quello che sta accadendo. Dopodiché, insomma, uno dei temi fondamentali di questo rapporto tra classi popolari e militanti politici è anche il fatto che spesso, diciamo, questi strati sociali manifestano una profonda autonomia, e in questo caso, insomma, le lotte per la casa a Napoli hanno una data, insomma, molto importante, l'inizio del 1969, quando c'è l'occupazione di 900 appartamenti in periferia, con le famiglie che si muovono, insomma, autonomamente, non sotto la spinta di gruppi politici e così via. Per cui ci sono queste grosse occupazioni sia di case popolari, di gente che aveva avuto assegnata la casa ma che aveva paura che nelle more venisse occupata, e quindi, insomma, vanno a occupare queste case che non hanno infissi, non hanno allacciamenti, per cui comunque si insediano in posti che non sono agibili, e su questa scia altre decine e decine di famiglie si insediano a Piscinola, diciamo, sia nell'area nord, il Rione Traiano, insomma nei quartieri della periferia che sorgono in quel periodo. E in quel momento questi gruppi, che comunque si erano già strutturati, che avevano soprattutto, insomma, ce ne saranno alcuni gruppi che rimarranno molto attivi attaccati alla questione religiosa, ma altri gruppi evolvono, diciamo, a contatto nel tempo con, insomma, si rendono conto che la questione non è solo una questione di relazione con i poveri, ma è una questione, diciamo, politica, istituzionale, e per cui cambiano anche il loro modo di stare e insomma, all'inizio del 69 avranno un ruolo, avranno soprattutto un ruolo di collegamento tra le varie occupazioni e anche lì di mettere in mostra, diciamo, di sollecitare le istituzioni. E su questo, insomma, le istituzioni, uno dei referenti sarà sempre il PC, che avrà comunque sempre un ruolo, insomma, di un po' di calmiere delle questioni, anche di risolvere le questioni, ma risolverle sempre nel senso di, diciamo, di, insomma, non vi agitate, qualche soluzione si trova. Per cui, diciamo, il sussidio per un anno, il, diciamo, se ve ne andate vi diamo 30.000 lire al mese per un anno, così vi affittate la casa, eccetera, tutta una serie di questioni che naturalmente poi spegneranno la lotta, insomma, che durerà ancora, diciamo, dal gennaio a fine agosto, insomma alla fine dell'estate si faranno gli ultimi sgomberi e quindi anche questa lotta poi pian piano, questa fiammata rientrerà, però insomma con la conquista, insomma, di una serie di questioni.
Leggo. Indignamente. Prima che arrivassimo noi, racconta Antonino Drago, loro, i baraccati, appicciavano le gomme in mezzo alla strada. Allora ne mettevano un po' in galera e c'erano gli avvocati. Noi abbiamo fatto capire che non serviva a niente appicciare le gomme, che c'era un luogo preciso contro cui rivolgere la protesta. Io ci ho messo 3 mesi per capire che quel luogo era la Commissione Provinciale Assegnazioni Alloggi. La prima volta che ho studiato giurisprudenza in vita mia, devo dire. E ho capito che la legge che dava le case ai baraccati in realtà non esisteva, perché ogni assegnazione prevedeva un 10% di case ai baraccati, ma questa clausola veniva sistematicamente ignorata, salvo fare ogni tanto un bando speciale solo per loro, con il quale creavano il ghetto e tenevano a bada la richiesta. Quando i baraccati capirono che era lì che bisognava battere, che era quello il luogo del potere, allora le cose cambiarono. Vuoi specificare qualcosa rispetto a chi è Antonino Drago?
Sì, Antonino Drago è uno dei leader, insomma, lui è ancora vivo. Era un professore di fisica, sì. Molti, diciamo, anche nel 68, vari professori di fisica c'erano nelle lotte. Era un professore di fisica, però, insomma, c'era, almeno in quegli anni, insomma, salta proprio agli occhi questa diciamo, cioè, questa gente di formazione scientifica che poi in realtà fa politica. Non c'era una particolare scissione, diciamo, tra, diciamo, il campo scientifico e umanistico, le scienze sociali, eccetera. E Drago appunto dice questa cosa qua, è la cosa che balza gli occhi, insomma, che da sottolineare, è che appunto la funzione di questi piccoli gruppi, magari non sono loro quelli che danno l'avvio alla protesta, al movimento di massa, però poi sono quelli che comunque si pongono il problema di porre la questione con le istituzioni, di creare dei collegamenti tra le varie occupazioni, insomma fanno poi il lavoro che deve fare la politica di base, ed erano comunque, insomma, gruppi nati all'inizio con un sentimento di religioso, di condivisione, di insoddisfazione del proprio status sociale, eccetera, ma che appunto con queste tipo di condivisione quotidiana, eccetera, insomma evolvono, si trasformano loro stessi, e la gran parte di questi gruppi, molti di questi gruppi che stavano nelle baracche, quando poi alla fine degli anni 60 un po' tutti i baraccati avranno la casa, tutti nella cintura, diciamo, della periferia della città, questi gruppi andranno tutti quanti a continuare a fare quel tipo di lavoro anche nei nuovi rioni di periferia, per cui evolveranno, insomma, alcuni diventeranno, faranno, insomma, soprattutto scuole popolari e così via, però insomma ci saranno una presenza costante almeno per una decina d'anni, dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70, con un altro tipo di intervento, insomma, di cui magari poi parliamo.
Il 26 febbraio un corteo di assegnatari si dirige verso il rione Traiano. Arrivati nel rione, le forze dell'ordine che li scortavano si allontanano. Assegnatari e occupanti si trovano gli uni di fronte agli altri, ma lo scontro non avviene e dopo un'animata discussione si decide di proseguire insieme la lotta. Il giorno dopo, il sindaco democristiano Principe accetta la proposta del PC per il rione Traiano. Un sussidio di 30.000 lire mensili per un anno che dovrebbe permettere alle famiglie di lasciare l'occupazione e affittare un appartamento. In altri quartieri la proposta del sussidio viene rifiutata. Gli occupanti mettono per iscritto che non usciranno dalle case se non per entrare in altre case. Il 5 marzo lo ribadiscono a Roma, nel corso di una commissione interministeriale convocata appositamente. Ma la soluzione del sussidio verrà adottata anche nelle occupazioni di Roma e Milano e cadrà nel vuoto la richiesta di un'indagine ministeriale sull'edilizia pubblica a Napoli. Le pressioni sugli occupanti, in particolare la minaccia di licenziamento per i dipendenti comunali, accanto alle lentezze burocratiche che rinfocolano le tensioni, saranno decisive per chiudere la partita. Lo sgombro degli ultimi occupanti avrà luogo in piena estate, nel mese di agosto.
È anche interessante il ruolo delle donne in questa.
Il 69, ha scritto Anna Santoro, vede a Napoli la più grossa occupazione di case. Rione Traiano, Secondigliano, Donguanella, Marianella. 900 alloggi, circa 5.000 persone. E vedi uniti nella lotta donne del popolo e ragazze, che la casa ce l'hanno, e quelli delle baracche che li interrogano spesso. Ma voi che volete? Noi ragazze contestatrici, ribelli, rivoluzionarie, quando entrammo in contatto con queste donne rimanemmo perplesse. Da una parte era, la loro, una storia di violenza. Gli uomini le picchiavano, sul lavoro quando c'era erano sfruttate, in assemblea non parlavano, avevano attorno nugoli di bambini. Dall'altra erano loro che avevano sempre perso e che prendevano sempre le decisioni della lotta. Ed erano loro, a case occupate, che organizzavano con naturalezza quella che noi chiamavamo divisione dei compiti, stile di vita del proletariato, organizzazione comunitaria e così via. Divise in piccoli gruppi, una teneva i bambini, l'altra faceva la spesa, qualcuno lavorava di giorno, qualcuna di notte. Le malate erano accudite, quelle che per qualche ragione dovevano andare in ospedale, al ritorno trovavano la casa pulita. Quando la sera ci si riuniva, c'era chi portava la pizza, chi il vino, chi faceva il caffè. Progettavano nelle case occupate lavanderie in comune, la mensa, e soprattutto erano loro a vivere in tanta tensione. Dopo ogni manifestazione c'era qualcuno in galera, qualcuno ferito, l'allegria. E proprio in questa allegria io trovo il più autentico punto di contatto, il terreno comune tra la cultura meridionale e la cultura contestatrice, e tra queste e la cultura femminile.
Quindi si cominciano a delineare le prime alleanze tra anche coloro che lo Stato pensava che sarebbero stati in opposizione, no? In una posizione contrapposta, cioè gli assegnatari delle case contro chi le occupava. Invece alla fine il discorso era ampio, cioè il diritto alla casa era un diritto di tutti, dopo una discussione riescono a congiungersi e ad andare avanti con un'unica lotta. Poi c'è la questione però degli studenti. Quindi dal 68 in poi i primi movimenti di massa, che non sono più solo quelli delle persone che stanno in difficoltà economiche, ma anche coloro gli universitari, quindi i figli di persone più o meno benestanti, perché non tutti ovviamente potevano permetterselo. Cosa succede? Come si fa? Tra l'altro Gravina è delle facoltà più occupate, almeno secondo questo libro, cioè che spesso veniva occupata il giorno dopo, di nuovo dopo lo sgombero si rioccupava, quindi era tra le più attive. Come è andata la cosa?
No, vabbè, naturalmente la storia del 68 a Napoli, insomma, è molto... vede comunque la mobilitazione di quasi tutte le facoltà, compresa medicina, insomma... a un certo punto, quindi è una storia anche lì complessa. Io comunque per ognuna di queste questioni naturalmente ho dovuto delimitare la ricerca, per cui sul movimento studentesco ho studiato soprattutto la storia del gruppo che per un periodo magari breve però insomma è stato il gruppo più importante del movimento, che era la sinistra universitaria, che nasce alla fine del 67, anche in anticipo rispetto ai gruppi extraparlamentari che in tutta Italia poi nascono, diciamo, tra il 68 e il 69, e che ha una storia, diciamo, insomma, interessante per molti punti di vista. Ad architettura, diciamo, c'era l'altro polo del movimento, diciamo, erano la sinistra universitaria, che era un gruppo leninista, e architettura, insomma, che ha avuto, insomma, vari gruppi egemoni tra il 68 e il 69, comunque era il gruppo, diciamo, più importante, soprattutto dopo il Maggio francese, insomma, il movimento di architettura, l'agente di architettura sono i primi che vanno a cercare il contatto con gli operai e vanno, insomma, davanti ai cancelli dell'Italsider di Bagnoli e poi in altre fabbriche dell'area flegrea e tentano, insomma, i primi, diciamo, insomma, appunto i primi tentativi di dialogo però, insomma, a metà degli anni 60, anche lì, diciamo, quello che succede nel movimento studentesco a Napoli è un frammento di quello che succede in tutte le università d'Italia e del mondo, nel senso che ci sono una serie di cambiamenti diciamo economici, sociali, istituzionali, macroscopici, per cui che hanno delle ricadute su quello che accade poi nei singoli luoghi, per cui anche a Napoli a metà degli anni 60 diciamo, con la riforma della scuola media incominciano, e con l'apertura di alcune facoltà, delle facoltà progressivamente, che prima erano a numero chiuso, insomma, si apre anche l'università, quindi comunque aumentano e aumenteranno sempre di più gli iscritti, e quindi si comincia a dibattere anche sulle sedi universitarie, su come si debba strutturare l'università in città, e insomma sostanzialmente c'è un'alleanza tra i gruppi, diciamo, le avanguardie degli studenti con i professori precari, gli assistenti e con alcuni, diciamo, già professori ordinari, però insomma non i baroni, insomma comunque i professori, quelli ancora un po' più precari, che incominciano a fare anche lì un lavoro di inchiesta e di dibattito pubblico, di agitazione pubblica attraverso convegni, naturalmente a metà degli anni 60 nelle forme che erano proprie di quel periodo, e sostanzialmente si confrontano due posizioni: la posizione di queste avanguardie studentesche e dei professori precari, e quella di costruire, di pensare all'università come un insomma, loro immagino di sul modello del college, però di un luogo concentrato in un luogo che sia, loro immaginano, fuori grotta, comunque l'area occidentale della città, in cui ci sia sia la parte, diciamo, didattica, che la parte della ricerca, che possano essere in comunicazione, che sia un luogo interdisciplinare in cui non ci siano separazioni tra le discipline, insomma, e luoghi aperti alla città, quindi di confronto, è tutto, insomma, una base di proposta, ma anche di contestazione dell'università come è in quel momento, insomma, con l'autoritarismo, diciamo, la figura dell'insegnante che è in un empirio, insomma, intoccabile, inscalfibile, e così via. È una contestazione delle cose che si insegnano e anche poi del ruolo dell'università nella società, cioè che è poi, insomma, quello che è ritornato, diciamo, dopo quella breve parentesi, quello che accade ancora adesso con le università al servizio dei governi, di chi c'ha i soldi e di chi è in quel momento, sì, ma insomma a livelli vabbè, insomma, quel tipo di asservimento, diciamo, alle finalità, diciamo, dei grossi gruppi sia imprenditoriali, delle elite della città, per cui loro contestano tutto questo, naturalmente questo lo fanno anche con delle occupazioni. Ci sono delle occupazioni nel 66, nel 67, e anche qui all'architettura, insomma, che la facoltà viene tenuta per diversi giorni, poi viene sgomberata e viene rioccupata il giorno dopo, per cui ci sta un'effervescenza, diciamo, che riguarda magari solo delle avanguardie, però insomma fin dal 65 con i convegni, e poi dal 66 in poi questa cosa qua poi esplode verso la fine del 67 e diventa anche un movimento di massa molto articolato, insomma, su cui non Non mi dilungo, naturalmente, insomma, le caratteristiche principali, su, giusto diciamo così, a volo d'angelo, quella del di magari non so, c'è un pezzo in cui quello di Vittorio Dini in cui racconta anche un po' le diverse modalità, perché ci sono appunto le modalità della sinistra universitaria, sono un po' quelle della, insomma, è un'organizzazione leninista molto gerarchizzata in cui c'è la commissione degli studenti medi, poi c'è la commissione del lavoro operaio, c'è una specie di gerarchia anche tra i militanti, tra i simpatizzanti, poi i militanti, poi diciamo i dirigenti, e poi c'è addirittura un organismo che loro chiamano centro, che è una specie di gruppo ristretto di una dozzina di persone che sostanzialmente si occupano dell'elaborazione teorica, cioè di pensare, semplicemente di mettere, diciamo, le lotte quotidiane all'interno di una cornice teorica globale, sempre all'insegna, diciamo, dell'impronta leninista. Questo, diciamo, da un lato è interessante proprio vedere la strutturazione di questi gruppi, e dall'altro è interessante perché sostanzialmente, diciamo, la matrice sociale della sinistra universitaria, soprattutto negli anni 60, è una matrice, diciamo, è sostanzialmente la borghesia colta della città, i figli della borghesia colta della città che si sono mossi già negli anni 60 e che nel 69, all'inizio del 70, sostanzialmente se ne vanno in America a continuare gli studi, che poi, insomma, troveranno lavoro all'estero o nel nord Italia. Praticamente già nel 70 la sinistra universitaria si scioglie e i dirigenti, comunque la parte che aveva condotto le lotte negli anni 60, scompare completamente dalla vita pubblica della città. È un'elite, diciamo, probabilmente sarebbe diventata, diciamo, si sarebbe assimilata nel tempo a quelle che poi hanno governato la città nei decenni successivi. Però è interessante perché è un'elite che nasce all'insegna nasce in contrapposizione esplicita con il Partito Comunista, perché l'origine della sinistra universitaria rimonta addirittura all'inizio degli anni 50, cioè alla vicenda di questo gruppo Gramsci, che era un gruppo di studenti capitanato da Guido Piegari, insomma, che era invece già laureato, di cui faceva parte per esempio anche Gerardo Marotta e in particolare Ennio Galzenati, che poi sarà il leader della sinistra universitaria, e che insomma portano avanti delle lotte all'interno del PC. Alcuni di loro sono, insomma, riferimenti della commissione cultura del PC, del lavoro universitario del PC, e hanno delle idee diverse, adesso senza dilungarsi su tutta una su come dovrebbe fare politica il PC nella città, e vengono sostanzialmente mandati via a calci in culo, diciamo, da Giorgio Amendola, che è il leader del PC a Napoli in quegli anni, e quindi escono dal PC. E nel tempo, soprattutto questo Ennio Galzenati, che anche lui era professore di fisica, ricostruiscono un tessuto di dialogo con alcuni professori, con gli studenti più attivi, eccetera, e 15 anni dopo nasce la sinistra universitaria, che ha questa impronta proprio di chiarezza di che cos'era il PC, di che cos'era in quel momento negli anni 50, ma anche negli anni 60, il PC, insomma, un partito di impronta stalinista, in cui non c'erano particolari margini di manovra, al cui interno non c'erano particolari margini di manovra, e che, diciamo, aveva un tipo di politica che era una politica semplicemente di progressivo avvicinamento alle istituzioni, che aveva come obiettivo, non nel 60 era, diciamo, negli anni 60 era già chiaro, ma già negli anni 50 non aveva come obiettivo assolutamente nessun tipo di rivolgimento sociale, ma semplicemente quello di penetrare nelle istituzioni e a un certo punto di governare a sua volta. Per cui questi militanti politici della sinistra universitaria si formano in questo ambiente, per cui quando escono di scena, quando smettono di fare politica, poi non rientreranno mai più nella vita pubblica della città. Questo è interessante. Invece ad architettura si sviluppano, insomma, a ondate l'egemonia di gruppi diversi, e c'è un momento in cui appunto gli studenti di architettura cercano di andare a parlare con gli operai, non combinano più di tanto, insomma, ci sono dei primi approcci, c'è anche molta diffidenza da parte operaia, e poi a un certo punto il movimento di architettura decide anche di intervenire sulla città, cioè di fare di prendere posizioni, di fare azioni sulle politiche urbane, urbanistiche, e quindi lo fanno anche con delle maniere, insomma, degli happening, delle maniere creative che magari all'epoca erano, non so se c'hai un pezzo che hai individuato,
sì.
C'era una parte,
sì, mi ricordo questo,
che magari si poteva leggere di Vittorio Dino,
poi se sicuramente tra quelle orecchiette,
aspetta,
la fischietto genera,
vai, prova a leggere,
ok,
leggiamo
questo qua.
Il movimento studentesco di architettura, scrive Dini, ha poco presente nel proprio orizzonte la visione di un radicale scontro politico e di una prospettiva dichiaratamente rivoluzionaria. Ha ben chiaro, e afferma con radicalità, l'antagonismo della propria libertà di parola e di espressione rispetto al potere accademico e a quello politico. E lo vive in quanto giovani come classe, nelle modalità della festa, coniugando la dimensione ludica con quella del conflitto con la politica. Perfino lo scontro con la polizia viene teatralizzato, ci si siede in ordine prefigurato in mezzo alla strada o si attraversa in fila indiana e ritmicamente le vie del centro cittadino ondeggiando. Si interrompe, provocando nella chiusura, il congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica al Teatro Mediterraneo, salendo sul palco con configurazione teatrale di danza ritmata, quasi una marcia che mima un assedio alle autorità politiche ed accademiche al grande tavolo della presidenza. Performance alla Living Theater e anche sceneggiata. O addirittura si arriva a mimare un assalto all'ambasciata americana nello spazio aperto del lungomare Caracciolo. Questo fino a novembre 68, quando l'anno breve volge al termine. Allora i ragazzini che stanno salvando il mondo, insieme quelli che giocano poco e quelli che fanno festa lottando, cozzano contro il muro dell'ordine costituito e ripiegano su se stessi.
Vabbè, ce ne voleva uno con un finale più agguerrito, secondo me. No, vabbè. Quello che però era pure interessante, secondo me, era il fatto che loro si contrapponevano a qualsiasi tipo, non loro solo di architettura, gli studenti in generale, a qualsiasi tipo di organizzazione partitica, voler rovesciare l'ordine costituito, sia nell'accademia, quindi le gerarchie dei professori, tutto quello di cui abbiamo parlato prima, ma anche proprio cercare questo contatto con gli operai, che però non è stato immediato, insomma, proprio per i pregiudizi che c'erano vicendevolmente, soprattutto da parte degli operai nei confronti degli studenti che magari non avevano mai lavorato e quindi non erano forse visti di buon occhio per questo. Però poi alla lunga queste cose germineranno e ci saranno dei grandi movimenti di massa, no, operai e studenti, che poi lo Stato cercherà di fermare con la strategia della tensione e attentati, Piazza Fontana e quant'altro. Anche di questo si parla in questo libro. Vuoi prima dirci qualcosa tu e poi troviamo...
No, volevo dire più in genere, insomma, più che gli operai, insomma, la questione è che i sindacalisti, quando incominciano a vedersi, diciamo, questi giovani fuori cancelli, eccetera, diciamo, sono loro, diciamo, più che mettono le mani avanti, e più quello, anche se però anche questo tipo di presenza poi evolverà, perché con la costituzione dei vari gruppi extraparlamentari, poi con l'apertura accanto al grosso polo dell'Italsider, diciamo nel 68 si comincia a costruire l'Alfa Sud di Pomigliano, che comincia ad andare in funzione nel 72, e anche lì, diciamo, sono passati alcuni anni e il modo di fare politica, anche il tipo di militanza cambia, o se non cambia comunque si allarga molto di più, cioè non è più soltanto diciamo, i figli della borghesia cittadina, i figli degli, diciamo, gli studenti dei licei a fare politica, ma già all'inizio degli anni 70 c'è un ampliamento sia dell'origine sociale di chi fa politica, sia dei territori, insomma si allarga molto di più la presenza dei gruppetti, sia che stanno nei quartieri, che fanno lavoro politico nei quartieri, che lo fanno intorno alle fabbriche, e questo comunque è poi una differenziazione poi anche ideologica, nel senso che nascono i gruppi, si formano i gruppi marxisti-leninisti, i gruppi extraparlamentari nazionali incominciano a mandare i propri quadri, diciamo, dal nord a Napoli e in tutto il sud, soprattutto Lotta Continua, Avanguardia Operaia, e quindi, diciamo, si crea una diversificazione e cominciano anche i militanti dei gruppi entrano in fabbrica o come impiegati o come operai, e si fanno eleggere delegati, essendo, diciamo, tra i più attivi, e allo stesso tempo gli operai entrano nei gruppi politici, diciamo, si crea un incontro, una commissione, per cui quello che negli anni 60 era comunque dei timidi tentativi di approccio, anche cercare di capire le differenze, e chi si aveva davanti, reciproco, anche questi approcci di architettura nel 68, all'Italsider, alla Olivetti, eccetera, poi diventa comunque una prassi abbastanza diffusa, e ci sono degli esempi, per esempio, che io non ho studiato, insomma qui accenno semplicemente, però alla Ignis di Gian Turco, che poi è l'attuale Whirlpool, eccetera, nel consiglio di fabbrica, prima nella commissione interna e poi nel consiglio di fabbrica avevano ottenuto l'egemonia il gruppo di Gustavo Herman, il PCD marxista-leninista, quindi naturalmente nella maggioranza delle fabbriche l'egemonia era del PC, della FIOM, e anche sia all'Italsider che all'Alfa Sud, però questi gruppi, insomma, in qualche modo avevano una funzione di tenere sulla corda, diciamo, la maggioranza, diciamo, sia sindacale sia politica, e creavano comunque uno scompiglio, nel senso, per esempio, un fattore, diciamo, di imprevedibilità, per esempio all'Alfa Sud, quando si comincia a costruire la fabbrica c'è una protesta degli operai edili che hanno costruito la fabbrica, che a un certo punto, quando la fabbrica è quasi pronta, si fermano, entrano in sciopero e dicono: noi vogliamo essere, che fine facciamo adesso che la fabbrica è pronta? Entrano gli operai e noi ce ne andiamo, e questa lotta, appoggiata anche lì da un gruppo Fronte Unito, un gruppo marxista-leninista, eccetera, alla fine ottiene la vittoria su tutta la linea, nel senso che tutti gli operai che avevano costruito la fabbrica vengono assunti all'Alfa Sud. E poi, oltre questo, c'è comunque quell'autonomia che appartiene, come poteva appartenere ai baraccati che andavano a incendiare i copertoni, eccetera, appartiene anche agli operai, per esempio, dell'Alfa Sud, che, insomma, hanno una composizione, adesso per non per dilungare, però una composizione molto varia, comunque con persone che provenienti da tutta la provincia di Napoli, e in gran parte anche gente che non aveva mai avuto esperienza di fabbrica, che magari aveva lavorato nei campi fino all'anno prima, eccetera. Quindi gente molto diversa, molto con nessun tipo anche di alfabetizzazione politica, che però prende e blocca la catena di montaggio, cioè ferma in quel momento ancora era possibile fermare le catene di montaggio anche con tre operai che si mettevano d'accordo e bloccavano un passaggio, bloccavano tutta la catena, e questi queste lotte, diciamo, selvagge degli operai sono anche lotte che vanno al di là del controllo della pianificazione anche dei gruppi, non solo del PC o della FIOM, della CGIL, degli altri sindacati, ma anche dei gruppi extraparlamentari. Sono operai completamente fuori controllo, che o si assentano e quindi mettono comunque in difficoltà, diciamo, la vita quotidiana della fabbrica, perché insomma quando manca il 20% dei lavoratori è difficile poi far funzionare la fabbrica secondo gli standard di produzione voluti, ma anche proprio compiono delle azioni, si rendono conto dell'efficacia delle azioni, si rendono conto che in 3, in 5, in 10 possono bloccare una fabbrica di migliaia e migliaia di operai. Per cui questo è anche un tema, insomma, molto, insomma, incomincia a instaurare una dialettica tra questi operai fuori controllo, imprevedibili, i gruppi extraparlamentari che comunque in qualche modo portano delle posizioni estreme in fabbrica, sia contro la dirigenza, sia contro diciamo, i capetti della fabbrica, i capi reparti, eccetera, sia contro il PC, e poi invece il sindacato che quasi si deve alleare con la direzione dell'azienda, perché in quel momento e sempre di più negli anni, diciamo a partire dal 73 e sempre di più, 74, 75, con la crisi petrolifera, eccetera, il PC diventa una sorta di, non di alleato del padrone, ma addirittura si prende in carico il funzionamento della fabbrica. L'Alfa Sud è una fabbrica che sostanzialmente non funziona, va in perdita, diciamo, nasce in perdita e diciamo, andrà in perdita fino a quando non la prenderà la Fiat. E quindi la politica del PC, del sindacato, è quella di prendersi carico, di cercare di far funzionare la fabbrica, per cui qualsiasi tipo di diciamo di movimento operaio fuori dal controllo è da bloccare sul nascere. Quindi si instaura tutta una dialettica interna alla fabbrica in cui naturalmente i gruppetti che stanno soprattutto, insomma, nell'area di Pomigliano in quel periodo hanno comunque una funzione, sono gruppi minoritari, eleggono alcuni delegati nel consiglio di fabbrica, insomma un consiglio di fabbrica che ha comunque più di 100 delegati, insomma sono poche persone, per cui non hanno la possibilità di fare più di tanto, hanno una funzione di continua di pungolo e di azione critica. Non so perché sono finito a parlare di
Un ultimo e poi chiudiamo. L'ultima alleanza che è interessante analizzare è quella tra i disoccupati organizzati e poi una parte della frangia della lotta armata con i NAP. Ci vuoi dire qualcosa oppure leggiamo giusto un brano? Okay.
Il 4 ottobre 73, una manifestazione di gruppi di sinistra, voluta soprattutto da Lotta Continua, si svolge in piazza Municipio sotto la stretta sorveglianza della polizia. Il questore ha proibito ogni tipo di manifestazione a causa del colera, ma gli organizzatori sono riusciti a ottenere un presidio fisso nella piazza. Finito il comizio, i manifestanti fingono di tornare a casa, ma in realtà si disperdono nei vicoli del centro per ricongiungersi poi, qualche centinaio di metri più avanti, nei pressi di Via Duomo, dove è in corso una protesta dei disoccupati. L'incontro è casuale, ma i due gruppi si uniscono immediatamente. La polizia non può impedirlo. Poco dopo arriva l'ordine di caricare. Il bilancio è di 9 agenti feriti, 15 fermi e 5 arresti tra i manifestanti. Quel giorno, ha scritto Cesare Moreno, senza che nessuno se ne rendesse conto, furono gettate le basi di alcuni avvenimenti che successivamente avrebbero assunto grande importanza. Tra i militanti che furono più attivi negli scontri, che manifestarono una certa attitudine bellica che andava già fuori le righe, ci fu un nucleo consistente di quelli che sarebbero diventati o già erano in app. La spontanea adesione dei disoccupati alla manifestazione dimostrava che un movimento tradizionale, a metà tra l'assembramento di postulanti e un'organizzazione di tipo sindacale, era maturo per darsi una dimensione più politica. Tutto quel periodo era stato anche momento di ulteriori maturazioni per Lotta Continua, di una dimensione politica che si confrontava con le istituzioni cittadine in modo maggioritario e non solo come rappresentanza di interessi e linee minoritarie. I 3 anni successivi, che vanno fino allo scioglimento di Lotta Continua a Rimini nel 76, sono quindi caratterizzati dallo sviluppo di queste novità. La crescita del movimento di disoccupati organizzati, il problema della violenza e del terrorismo di sinistra, il problema della rappresentanza istituzionale. Nel 74, intanto, no, insieme ad altri detenuti e ex membri della commissione carceri di lotta continua, Giuseppe Romeo dà vita a piccoli gruppi autonomi che nel giro di pochi mesi prenderanno il nome di NAP, Nuclei Armati Proletari.
Vabbè, naturalmente stiamo facendo proprio così. No, cercando di dare una linea al discorso. Naturalmente, diciamo, dal 73, perché poi tutte queste questioni, diciamo, locali vanno comunque inquadrate, insomma, alcune cose accadono anche perché, diciamo, accadono altrove, diciamo, delle cose ancora più grandi, insomma, per esempio nel 73 comincia la crisi petrolifera e comincia sostanzialmente la ristrutturazione dei padroni, soprattutto nelle fabbriche, insomma, cambia si rendono conto che la mega fabbrica con la catena di montaggio e con migliaia di operai tutti nello stesso posto, eccetera, è una cosa che non è più gestibile dal loro punto di vista, perché appunto tanti operai in tutti insieme, insomma, tutto quello che è successo già nell'autunno caldo, eccetera. Non è più, non gli conviene più, e appunto la catena si rivela troppo rigida, perché può essere bloccata anche da poche decine di operai, e quindi si comincia, insomma, la fabbrica viene cominciata si comincia a spezzettare e si comincia a esternalizzare il lavoro, e si comincia anche a cercare dei posti, soprattutto al sud, dove ci sia minore coscienza di classe e minore combattività, e questa è una storia che, insomma, che comincia già nel 73. Dal 73 in poi ci sono tutta una serie di strategie anche che mettono in discussione tutte le conquiste operaie, diciamo, dal 69 in poi, e questa cosa qua, diciamo, ha dei riflessi naturalmente soprattutto al nord, dove ci sono le grosse fabbriche, ma anche al sud, perché comunque le fabbriche, diciamo, la fabbrica diffusa, il lavoro viene ulteriormente spezzettato e si diventa sempre più difficile anche proprio l'agibilità politica per i piccoli gruppi che avevano la fabbrica come loro punto di riferimento. Allo stesso tempo però nascono, insomma, in questa, diciamo, area che si è ampliata e di molto, insomma, nascono movimenti di altro tipo. Nasce il movimento dei detenuti, insomma, di cui c'erano state delle avvisaglie alla fine degli anni 60, ma che nel 72-73 ci sono decine e decine di rivolte nelle carceri, e nasce il movimento delle donne, che nasce soprattutto, insomma, anche al nord, però, insomma, dal 73 in poi è visibile anche a Napoli, e questo mette in crisi soprattutto i gruppi al proprio interno, insomma, il caso più famoso è quello di Lotta Continua con le femministe. Però anche qui, per esempio, io racconto della storia della mensa dei bambini proletari, del rapporto che avevano con questo gruppo storico delle femministe a Napoli, che erano le Nemesiache, e quando, insomma, il movimento femminista acquista una sua forza, anche lì appunto il gruppo si spacca, perché le donne pongono dei problemi inediti e lo fanno in una maniera, insomma, abbastanza decisa, per cui cambia anche tutto il modo di, anche la militanza cambia, e poi, diciamo, continua il lavoro nei quartieri, ricominciano le occupazioni che avevano avuto dopo il 69, avevano avuto un momento di stasi, e ricominciano forti occupazioni in periferia, al rione Don Guanella, al rione Traiano nel 73-74, e c'è un movimento delle autoriduzioni che anche lì nasce al nord, diciamo, anche col sindacato, le autoriduzioni delle bollette, e che però a Napoli viene ripreso dai gruppi di base, dai comitati di quartiere, e si raccolgono, insomma, sì, adesioni, insomma, di decine di migliaia di persone, di famiglie, per cui è un movimento forte che Quindi insomma c'è un rilancio del lavoro nei quartieri e poi c'è il colera a Napoli che crea nuove condizioni, non solo, ma alcuni gruppi appunto incominciano a fare anche un lavoro sulla salute, mettendo in discussione tutto il il modo proprio di classe in cui la classe medica gestisce il rapporto con i poveri, con
la retorica almeno del siamo tutti sulla stessa barca, che poi
no, là proprio penso che era proprio voi state di là e noi stiamo di qua, insomma, c'era naturalmente le condizioni di vita all'inizio degli anni 70 nei quartieri di periferia erano veramente ci sono appunto racconti di come venivano praticati gli aborti, insomma, soprattutto tra le classi popolari, insomma, col ferro da stiro e col ferro da per fare la maglia, eccetera. Ci sono racconti allucinanti. Poi io comunque ho messo solo dei frammenti delle interviste, naturalmente ho fatto le interviste molto anche lunghe, eccetera. Ho cercato poi di usarle con dei criteri abbastanza stringenti, però ci sono racconti abbastanza allucinanti dell'epoca, per cui continuo questo lavoro nei quartieri, però la cosa più grossa è che anche a non voler leggere sempre la storia come un'evoluzione, come delle tappe che poi portano al culmine di qualcosa, eccetera, però è evidente che il movimento dei disoccupati organizzati è un punto dove in cui finalmente tutta una serie di questioni che avevano posto i gruppi politici di base in qualche modo prendono forma, perché è un movimento anche lì che nasce in maniera autonoma, come si diceva in quel pezzo, e che però anche in cui i gruppi di base comunque stanno lì di supporto, danno anche proprio fisicamente le loro sedi per fare le riunioni, mettono a disposizione i ciclostile, insomma cose proprio di servizio, però poi la forma anche organizzativa e la prassi se la danno i disoccupati, che sono disoccupati per modo di dire, nel senso sono lavoratori espulsi dal lavoro artigiano, anche lì c'è tutta una composizione di classe che è molto specifica e su cui anche chi fa i gruppi politici hanno un ruolo, perché fanno inchiesta, perché rendono pubblico questa composizione sociale. È importante perché i disoccupati si chiamano così per dargli una denominazione di comodo, ma semplicemente sono lavoratori precari, e anche lì c'è tutto un lavoro su questa definizione, sui nomi che vengono dati, no? Sull'uso dei nomi, per esempio del sottoproletariato, per esempio quelli del PC chiamano questi gli strati popolari, anche senza una connotazione spregiativa, però nei documenti anche sono normalmente definiti come popolino, quindi che al di là dell'accezione comunque è una definizione abbastanza vaga, che non dice nulla, mentre invece alcuni gruppi, io racconto in particolare del centro di coordinamento campano, cercano di sviluppare un'elaborazione teorica anche, e quindi cominciano a usare sistematicamente la definizione di proletariato precario, e questo naturalmente si affianca a poi tutta una serie di prassi politiche di auto-organizzazione, di autonomia dei movimenti così. Tra questi movimenti c'è quello dei detenuti, su cui lotta continua soprattutto a livello nazionale, soprattutto lotta continua, anche il Soccorso Rosso, ma in maniera più organizzata lotta continua, incomincia a seguire con continuità sia nei rapporti con i detenuti, sia anche a far uscire fuori sia le condizioni di vita all'interno delle carceri, sia poi a cominciare a far uscire fuori le rivendicazioni. Si forma una commissione carceri, però lotta continua a un certo punto ha un'evoluzione, che è quella da gruppo molto magmatico, in cui il movimento era la priorità, e quindi il coordinamento dei vari movimenti, poi comincia ad avere un'evoluzione da gruppo politico parlamentare, si presenta, ha nel suo orizzonte di cominciare a presentarsi alle elezioni, per cui tutte le ali estreme di lotta continua in qualche modo vengono, si chiamano fuori, e tra queste c'è appunto la commissione carceri,
che viene sostanzialmente sciolta, e molte delle persone che erano nella commissione carceri incominciano a discutere tra loro, a organizzarsi tra loro, e incominciano a fare delle azioni che all'inizio sono firmate, insomma, in gruppi di supporto, adesso non mi ricordo, e però a un certo punto in poi incominciano nel 74 a fare delle azioni firmate nuclei armati proletari, e i nuclei maggiori, quindi coordinamento di diversi nuclei, eccetera. I nuclei maggiori sono appunto a Napoli e a Firenze. A Napoli ci sono gente che stava nella commissione carceri, come appunto Giuseppe Romeo, detto Sergio, che faceva lavoro, anche lavoro di base a Forcella, e ci sono anche altre persone che in realtà poi vengono anche da un coordinamento dei servizi d'ordine, dei gruppi, insomma non vengono tutti dal lavoro con i detenuti, e c'è una composizione anche lì che è appunto mista, diciamo, sia studenti, ci sono anche delle persone che prima stavano nella sinistra universitaria e che poi, insomma, poi si avvicinano a Lotta Continua, insomma di fatto i nuclei armati proletari hanno una prima fase, diciamo, di propaganda, diciamo, con azioni, insomma, sostanzialmente incruente, dimostrative, eccetera, naturalmente sequestri per autofinanziamento, rapine in cui vengono anche rapidamente ammazzati. Sergio Romeo muore il 30 ottobre del 74 in un tentativo di rapina a Firenze, quindi all'inizio pagano anche molto una disorganizzazione, vengono poi si organizzano, però poi, insomma, comincia una seconda fase in cui diciamo tutto quasi rientra nella dialettica dello scontro con le forze di polizia e, diciamo, sulla risposta alla repressione, e quindi viene anche poi lentamente meno anche il rapporto con il mondo dei detenuti, o comunque, insomma, non si riesce a tenere supporto, questi piccoli gruppi che fanno azioni armate in qualche modo non riescono ad avere il supporto che speravano più ampio dal movimento, e poi, insomma, comunque le forze di polizia e la magistratura, insomma, agiscono, e nel giro di un paio d'anni smembrano tutta l'organizzazione, alcuni appunto muoiono, alcuni vengono uccisi, e tutti gli altri vengono processati a Napoli, e nel novembre del 76 si apre il processo, e anche lì, insomma, con forme interessanti, il rifiuto di riconoscere i propri giudici e così via. È una storia che poi comunque alcuni di loro poi confluiranno nelle Brigate Rosse, comunque una storia che in qualche modo corre parallela a quella delle Brigate Rosse, che sono invece completamente, nascono con il collegamento con la fabbrica, e il collegamento poi tra i diversi membri dei NAP e delle Brigate Rosse avverrà soprattutto in carcere. Sono due storie che quando nel 74, 75, 76 non si incrociano. Comunque, insomma, lì naturalmente i discorsi sono tanti, e anche interessante capire poi dal punto di vista della ricerca del libro la provenienza dei militanti, il tipo di percorso, il tipo di scelta fatta insomma, il tipo di motivazioni e il tipo di tappe che hanno portato a fare quel tipo di scelta, che all'epoca comunque, cioè poi i gruppi armati, soprattutto dopo il 77, insomma, si moltiplicano in maniera esponenziale, ma all'epoca, insomma, era anche un po' era un salto nel vuoto, nel senso che appunto anche dalle testimonianze delle persone che ci sono ancora, fu comunque insomma un passo che fecero in pochi, perché appunto non era tra gli orizzonti più E quindi vabbè, e poi accanto, però anche lì parallelamente c'è comunque il movimento dei disoccupati, che anche lì 74, 75, a metà del 76, insomma, anche lì si spegne, diciamo, la prima ondata del movimento. Naturalmente il movimento dei disoccupati continua tuttora, però sono interessanti quei due tre anni, perché insomma ci sono, il movimento si struttura con delle caratteristiche che poi rimarranno nei decenni, si struttura però anche la risposta delle istituzioni. In quegli anni, 75, il PC diventa il primo partito della città, nel 76 viene confermato, insomma, sia a livello nazionale ma anche a Napoli. A settembre del 75 il PC comincia a governare la città, per cui la risposta che verrà data al movimento dei disoccupati, anche lì poi, insomma, si può analizzare, è proprio, diciamo, quella coerente con quello che è stato il PC in questi anni, anche fin dagli anni 60, quella di, insomma, di calmare le acque, però in qualche modo anche spegnendo, diciamo, tutti i tratti, diciamo, più originali e più fecondi, diciamo, di quel movimento, cioè l'autonomia, il fatto la presa di coscienza delle singole persone e la consapevolezza che uniti si possono raggiungere gli obiettivi, mentre invece ci verrà, insomma, sostanzialmente tutto un po' messo, diciamo, relativizzato, nel senso che perché dovete avere voi il posto, i disoccupati sono decine di migliaia, e perché lo dovete avere voi soltanto che siete poche centinaia o poche migliaia, e così via, chi c'è dietro, chi non c'è dietro, eccetera, mentre invece soprattutto in quegli anni il movimento dei disoccupati ha proprio una grande lucidità rispetto anche alla possibilità di infiltrazioni sia da parte dei partiti politici della Democrazia Cristiana, che cominciano a creare delle liste fasulle, ma anche, diciamo, i tentativi dei fascisti di creare una lista propria, eccetera. Ci sono delle discriminanti che il movimento pone e che fanno in modo che soprattutto all'inizio vengano messe ai margini, diciamo, tutti i tentativi di infiltrazione, però insomma è comunque un movimento, insomma, che incontra anche fortissime resistenze da parte del sindacato, e che quindi è quello poi che succederà anche con i comitati di quartiere, con i gruppi che lavorano con i bambini nei quartieri, eccetera. Troveranno di fronte comunque una sinistra che comunque dirà: oh, non ci sono i soldi per fare le cose, oppure dirà: ok, le facciamo, le faremo, vedremo. E naturalmente i movimenti, diciamo, questa strategia della dilazione istituzionale, cioè del fatto che vediamo, rimandiamo, cominciamo a parlare, poi vedremo, eccetera, è comunque deleteria per dei movimenti che si basano anche su uno slancio, che non possono durare, soprattutto il movimento dei disoccupati, soprattutto i padri di famiglia, diciamo così, possono dare per qualche mese, ma poi devono comunque andarsi a cercare un lavoro, un modo di andare avanti, eccetera. E quindi questo è anche un modo di spegnere naturalmente, insomma, il tema del rapporto con le istituzioni insomma è molto è anche molto chiaro, però insomma che rappresenta molto, sì, è molto attuale, ha varie sfumature.
Ok, io penso, cioè vi ringrazio tutti dell'attenzione, non so se qualcuno ha qualche domanda oppure curiosità, bene, se no la potremmo anche chiudere, penso, abbiamo dato, nel senso che vi vedo un po', forse abbiamo parlato a sufficienza di vari aspetti. Poi insomma il libro è veramente interessante perché ci sono le testimonianze più dettagliate di ognuno di questi argomenti che abbiamo parlato, e anche altri, soprattutto quello del femminismo che abbiamo trattato molto en passant, per cui non potevamo dettagliarlo di più, credo.
No, volevo dire soltanto una cosa: naturalmente è un libro molto parziale, perché in quel periodo succedono, cioè ci sono decine e decine di gruppi, di soggetti, anche di militanti, eccetera, per cui io poi nell'introduzione comunque faccio una premessa, insomma, per i baraccati, appunto, quelle, diciamo, l'evoluzione dei gruppi più politici, per il movimento studentesco, la sinistra universitaria, per gli operai dell'Alfa Sud e così via, e però insomma non tocco minimamente la storia per esempio dei gruppi anarchici, dei gruppi marxisti-leninisti più ortodossi, di molte fabbriche insomma in cui sono comunque successe delle cose interessanti a opera di varie insomma gruppi di operai, di militanti e così via, per cui è comunque una storia che comunque va ancora continuata a indagare, insomma non è tutta messa qua dentro. Grazie a tutti.